c'è l'Antonella
Nassi. Io sono d'accordissimo con lei, perché vedi, anche Parini era privilegiatissimo, pure qualcosa di interessante l'ha detto. Io penso che non si può negare una riflessione per affermarne un'altra, ma che ci vogliono molte riflessioni, molte, perché certo che le disuguaglianze sono addirittura aumentate, come sai, ma molto aumentate, il ventaglio dei redditi, e i ricchi di tutto il pianeta si stanno costruendo il pianeta con le TAV e gli alberghi da un milione per sé, e che gli altri crepino, ecco. Ma anche è importante vedere che è stata tolta la possibilità d'esistere al contadino indiano come a noi stessi, di farci la casa, di farci l'orto, di farci l'esistenza. Cioè c'è stata una forzatura all'adeguamento, per cui chi non entra dentro quel sistema lì crepa. Ecco, allora il fatto di riaprire le possibilità d'esistere, di non adeguarsi e sviluppare alternative dicendo che fa parte della esigenza umana è molto interessante. Io credo che lo scoglio più grande che abbiamo davanti, da cui io capisco anche, secondo me interpreto la tua rabbia, lo scoglio più grande è riuscire a additare e capire da dove viene il consenso alla nostra schiavitù, a questo adeguamento infinito, alla rinuncia delle capacità di esistere personali per delegare alla scienza, al capitale, l'organizzazione del mondo. Io penso, e ci lavorerò adesso solo a quello quando ricomincio, che venga veramente dal consumismo tecnologico. Con il consumismo tecnologico, lo analizzerò precisamente in ogni atto, gesto, pensiero, produce questo terribile consenso che ci fa essere cattivi, come dire, che ci fa essere disperati, che ci fa dire che non c'è mai la strada giusta. Ecco, quindi bisogna raccogliere tutte le strade per capire bene di nuovo la divisione dei compiti. Ecco, è l'ultima cosa che volevo dire, può diventare sia nel suo ricongiungimento una straordinaria arma di riappropriazione, nel ricongiungimento dei compiti tra i generi, di riappropriazione della vita intera e di riorganizzazione della società in modo umano, che invece può diventare, come sta dimostrando, come purtroppo abbiamo patito in questi decenni, la vittoria di un compito solo, dove l'umanità non c'è più, insomma, ma c'è questo uso di tutto quanto sconsideratamente, per cui alcuni muoiono e i ricchi del mondo vivono in quel modo lì, non so, insomma, vivono come Berlusconi.
Mariella, che viene da Grosseto.
Sì. Io ora sarei una ex milanese, sono 20 anni che me ne sono andata e ogni tanto torno, questa è una grossa occasione. Ho fatto per un periodo una vita molto... non sono una che arriva da una famiglia ricca, cioè una famiglia molto squassata che... dovevo lavorare a 18 anni perché se no di mangiare mia madre, mio padre è morto, mia madre. E però mia madre ha insistito perché studiasse, ha fatto di tutto anche lei perché lo facesse. E questo sono laureata in architettura e è stata la mia essere gallina dalle uova d'oro, nel senso che il lavoro produceva, insomma, e quindi mi sono permessa sempre un buon reddito. Me ne sono andata vent'anni fa lasciando uno studio funzionantissimo e facendo per un periodo avanti e indietro, poi alla fine basta. Cioè sono andata in Toscana, come la maggior parte di quelli che a un certo punto se ne vanno, ho vissuto il paese cambiando casa ogni mese perché appunto non avevo poi una situazione economica.
Ti si sente poco, scusami.
Non avevo una situazione economica così favorevole, però alla fine siamo riusciti 10 anni fa a costruirci una casa, praticamente io e e abbiamo capito che comunque anche il lavoro, a parte delle considerazioni che alla fine io lavoro esattamente come con lo stesso criterio della cura, nel senso il mio modo preferito di lavorare è quello di prendermi cura di quello che sto facendo, per cui voglio un cliente solo alla volta, faccio queste cose qui. E ho ridotto comunque molto, perché comunque questo è un pezzo di me, ma non era tutto me, per cui sono riuscita a ridurlo quasi a mezza giornata, non di più. Dopodiché lì c'è la terra, che però era proprio quello che volevo, insomma, che è un'emozione forte che mi dava, eccetera, e tutti i discorsi che adesso faceva lei li ritrovo. Comunque la cosa che volevo dire, presentarmi, cioè noi quest'anno da 5 mesi è nata un'associazione che non è che ho voluto io personalmente, anzi sono stata coinvolta da un gruppo di donne fra i 40 e i 50 anni che arrivano dal nord Italia e vivono lì, ma non ricche, cioè una fa la cameriera, fa i servizi negli agriturismi a 6 euro all'ora, sfruttatissima, e fa con degli orari di lavoro pesantissimi, un'altra fa teneva i vecchietti la notte, dormiva, dorme, fa le notti pur avendo a casa 2 figli, poi è stata picchiata dal suo compagno, adesso poi ha trovato un altro, cioè donne che non sono quelle che si descrivevano, sono io forse più così. E sono, e un'altra che se n'è andata da Brescia, poteva fare l'avvocato, ma non ha voluto sapere, è andata lì, adesso ha un piccolo poterino, fa lei l'agricoltora biologica, siccome quest'anno c'è la crisi, sono ammalati i semi di finocchio, lei voleva fare il campo di finocchio, sta andando in giro per tutti i rivi a prendere, a fare 10 kg di semi di finocchio per poter realizzare quello che vuole realizzare. E comunque mi hanno coinvolto perché hanno delle figlie che stanno crescendo e sono terrorizzate dall'ambiente che c'è intorno. E insieme, fra tutte, raccogliendo dei soldi fra di noi, cioè queste donne hanno messo dei soldi che per me è più facile guadagnare, per loro parecchi mesi di stipendio messi da parte, abbiamo fatto questa associazione, l'abbiamo trovata, abbiamo preso l'affitto, abbiamo fatto uno statuto, ci siamo affiliati a ARCI, siamo un circolo ARCI solo di donne, siamo riusciti con un escamotage perché teoricamente non dovrebbe essere. Ed è nato questo posto dove c'è una biblioteca, abbiamo intenzione di aprire una libreria di genere. E questo, secondo me, è un altro modo di cercare di stare nel territorio, cioè di aprirsi, perché è chiaro che l'aspetto fra il personale e il collettivo è ovvio che queste due cose devono stare insieme, anche perché da soli sì, possiamo farci delle sedi mentali cosiddette, insomma, però non ci serve niente se tutto l'intorno resta quello che è. Quindi io sono rinata nuova vita, nel senso che mi hanno tirato dentro e sono assolutamente felice, non penso all'altro, anzi non voglio più, ogni tanto disegno qualcosa, poi intanto scrivo un'email per l'associazione, ovviamente devo trovare un mio equilibrio, però la sento che è una cosa molto dal basso, e queste persone, queste donne che ho conosciuto adesso siamo molto, cioè noi a volte facciamo le riunioni di notte perché uno magari non c'ha tempo, allora ci troviamo in mezzo alla piana a fare 2-3 ore per riprendere in mano delle fila se si sta disgregando, cioè c'è questo entusiasmo, io me lo ricordavo anni fa, non so, spero che duri, spero che vada avanti, c'è una buona risposta. Sul discorso dell'iperattivismo mi viene da dire una cosa, noi siamo tutte Brescia, Bergamo, Piemonte, Milano, ne abbiamo 2 maremmane e interne proprio all'organizzazione di questa cosa.
Ma dietro, ti ascolta.
Loro
fra l'altro una fondamentale per noi, che è una donna che ha anche una sclerosi, quindi insomma è comunque un altro cioè l'attivismo non esiste, esiste che tu entro sera, ma questo in genere anche gli uomini, non solo le donne, ma le donne in particolare, devi essere riuscita a fare quel poco che ti viene e che puoi fare. Non è che c'hai, io vado a casa, faccio a volte delle liste, dico ecco questo non l'ho fatto, devo farlo domani. Lì proprio non c'è questa cosa qui. Io da milanese, che erano in quelle bresciane non ne parliamo, siamo arrivate piene di, e lì invece ti scontri e moltissime altre socie. Sì, ma poi succede, non preoccuparti, cioè no, ma vedrai. Cioè, e c'è questa mistura che è molto carina, è molto divertente, proprio perché arriviamo da modi di affrontare il lavoro, la vita, eccetera, veramente diversi. Cioè, quelle del nord e queste e le maremmane, che sono proprio lentissime in tutto. Nelle dici, arrivi, ti metti insieme un convegno, ma qualcuno ha preso il proiettore. No, ma dove ero rimasto l'ultima volta? 5 minuti dal convegno. Cioè, quindi, e poi invece pian piano tutte le cose, è vero che vanno a finire, insomma, quindi si riesce in qualche modo. La storia del pane è vero, io condivido molto queste cose che tu dici. Non so bene come si riescano a portare, se non un'espansione di nuovo a macchia d'olio, che è quello che sta succedendo, perché poi noi siamo arrivati da agosto adesso, siamo riusciti un po' fra le conoscenze che abbiamo e tutto, abbiamo 80 socie e non è proprio poco, cioè nel senso che sono donne che hanno voglia, poi magari non avranno tutte, però c'è questa esigenza. Noi del nord
ho tutto.
Non abitiamo a Grosseto, nessuna. Una Rocca Strada, un'altra Candelito, una Montemassi, una Arsedonia. Però, cioè, poi abbiamo trovato donne a Grosseto, per fortuna, perché poi sono loro che conoscono la città, mi hanno portato a conoscere quella delle pari opportunità, non sapevo chi fosse, c'era già un centro di documentazione donna che la Moriglia. Per cui insomma questi rapporti poi ce li hanno un po', perché l'associativismo è altissimo in questa città di provincia, cioè ci sono tantissimi, cioè tutti fanno del volontariato, tutte quante, però come dire messo un po' su vari argomenti, per i bambini, per il cancro al seno, per la violenza con le donne, cioè per il contro le donne che ce n'è una. Però, come dire, tutto molto parcellizzato, quindi questa attitudine al fare collettivo c'è, cosa che io ricordo che qui no, perché qui non avevi più tempo, perché lavoravi dalla mattina alla sera e alla sera dovevi arrivare, avevi tutto da fare e qui non c'era il tempo. Una volta si faceva politica, poi entra il mondo del lavoro, poi se sei buttata fuori forse hai il problema di trovarti il lavoro nuovo, come dire, e hai comunque tutto ciò. Qui c'è questo clima diverso, io non ho ancora dei giudizi, non so bene ancora come andrà a finire questa cosa, la sto vivendo, sto cercando di
riflettere.
Volete perché andiamo da ospitarvi, quindi tranquillamente non c'è problema.
Io avrei qualche timore di naturalizzare queste differenze, perché io sono un po' nomade, ho vissuto a Firenze, ho vissuto ad Urbino, come dice, città tranquilla, io non ho mai lavorato tanto quanto Urbino.
Anzi, se me la spieghi mi fa.
E devo dire che fra Urbino e Bergamo il clima che io respiro a Bergamo, senso di iperattività, è, cioè si lavora con molta più tranquillità di quanto io lavoro a Urbino, per dire. Io con questo ho qualche. Anche perché mi sono sentita dire, trafferendomi appunto a San Giovanni, ma qua si lavora. Credo che sia un fatto anche molto di idea, no? Che qua si lavora più di altre parti. Su questo è un po' come quando i miei studenti rimangono colpiti dai dati che dimostrano che i nonni sono più presenti nelle famiglie del nord che del sud come aiuto familiare. Cioè ci sono delle cose che sono controintuitive, no? Quindi io su questo ho qualche. E poi c'è un fatto di generazione. L'altra cosa che però io proprio ce l'ho qui, attenzione. Io ho sempre avuto paura del volontariato che supplisce allo Stato. L'esempio, sono stata a Rio de Janeiro per un progetto di lavoro con l'università. incontro con il comitato per le opportunità della città federale. Ad un certo punto, poi altri non parlavo portoghese, quindi degli incontri fantastici, ma vabbè, una persona ha avuto a tutti i costi portarmi in un centro e non riuscivo neanche a capire perché non è che praticamente il governo Lula ha costruito case contro la violenza, il problema della violenza delle donne là, come qua, comunque, peraltro con una legge molto avanzata rispetto alla violenza familiare, e ci sono, non mi ricordo solo a Rio come stato, quanti centri sulla violenza pagati, cioè pubblici, tanto quando hai fatto la domanda cretina, non vedo che qualcuno mi parlasse in inglese, quante sono le volontarie, com'è, ma guarda, tutto qua non ci sono volontari, qua sono tutti dipendenti. Ora, io non che il centro antiviolenza, come dire, ferma la violenza, peraltro mi hanno portato anche in un centro di polizia gestito da un funzionario donna, con dei team organizzati, e avevano stato, e proprio, questi sono centri fatti, come dire, stazioni di polizia solo per la violenza sulle donne, quindi vuol dire che tu vai lì, ci sono solo questi casi, infatti quando sono entrata mi guardavano, ho capito dopo che non era una donna, ho detto andava a trovare una persona, attrezzato dalla stanza per i bambini, cioè tutto fatto su questo. Allora, io non vorrei sembrare una statalista di altri tempi, ma devo dire che il volontariato che supplisce completamente a cose che sono delle robe che non possono essere più lasciate, perché non stiamo parlando di una roba così, stiamo parlando di una donna che muore ogni 3 giorni, ora non sono temi di cui mi occupo direttamente, ma insomma, non toccano tutti. Ecco, questa cosa a me, che in Italia ancora non ci sia una storia di questo tipo, quando c'era il Brasile, peraltro il Brasile è ricco in questo, quello che volete,
sono molto meravigliosi,
assolutamente, a me ha lasciato il Brasile, io non potevo raccontare un'esperienza simile perché l'Italia non ce l'ha un'esperienza simile.
C'è
anche
la persona
che aveva chiesto, che sono assolutamente d'accordo, io sono d'accordissimo su questo, se ci fosse.
Come non ci sei?
No, sono d'accordo su questo discorso dell'associazionismo. Il dato secondo me positivo dell'associazionismo adesso è quello della voglia di costruire insieme ad altri delle cose, quindi non è rotta questa. E lì non è in mano alla Chiesa e non è in mano cioè sostanzialmente, è proprio, sono delle forme molto civili e di voglia di fare delle cose fuori dal proprio orticello.
Ma questo, non esclude l'altra, questo
no, no, certo, quando non esclude l'altra, però l'aspetto che mi interessava era questo. Certo.
Sonia, io volevo dire che tutto ciò che Vincenti ha detto mi ha,
voce, Sonia, con voce, voce,
mi ha molto interessato e riguarda un momento che io sto sperimentando con mia figlia. Allora, sulla questione del lavoro e di come viene vissuto il lavoro oggi da molti giovani, mi sembra. Lei lavora nella redazione di Repubblica delle Donne, quindi un luogo di sinistra, tra virgolette.
Adesso considerato
democratico.
Sinistra, molti di sinistra, mi dispiace, leggono solo la Repubblica, quindi è così, e si definiscono così. Lei lavora senza orari, non, quando viene da me in Toscano, quando è a casa c'è sempre il telefono, la chiamano da tutti i posti, perché lei lavora con tutto il mondo, quindi la chiamano da tutti, cioè non c'è privato, la tua immagine di blob, del lavoro come blob che invade la vita è veramente molto azzeccato. Ora, lei lavora in una redazione di tutte donne, dove però non c'è assolutamente un'idea di discussione e di rivendicazione collettiva di un miglioramento, di un modo di vivere diverso. Lei è molto brava nel suo lavoro, molto considerata, complimentata. Lei ha chiesto che questo le venga riconosciuto con un avanzamento di categoria e dei soldi in più. È un anno che menano il camper l'aia su, sì, sarà adesso c'è la crisi, quindi a luglio vedremo, poi dopo si rimanda a settembre, poi da settembre si rimanda a novembre. Mia figlia è rimasta incinta. Il suo discorso e la sua paura è quello che le hanno vagamente prospettato, è che questo
riconoscimento, siccome lei è incinta, probabilmente non le verrà dato, ma le verrà dato alla fine, magari quando tornerà a lavorare di nuovo come una pazza. E lei mi ha detto una cosa che mi ha un po' sconvolto, mi ha detto forse avrei dovuto non smettere la pillola e fare questo bambino a partire dall'anno prossimo. E io ho riflettuto, sono rimasta molto male, e gli ho detto ma ti rendi conto che in questa organizzazione del lavoro capitalista, e mi sono scusata di usare questa parola, perché secondo me perché lì tutte le parole che vengono usate sono quelle che dici tu, e preferibilmente devono essere in inglese poi, no? Perché se no non hanno senso. E gli ho detto, ma ti rendi conto che in questa organizzazione del lavoro non solo ti discrimina in quanto donna, no? Ti blocca la carriera perché fai un figlio, gli ho parlato di sfruttamento e sembrano delle parole di un altro mondo, perché poi in realtà lei ama molto il suo lavoro, è molto gratificata da questo lavoro, e ho dovuto farla riflettere su questa cosa, perché cercavo di spiegarle come non si può piegare delle pulsioni affettive, dei desideri che lei aveva di avere questo, tra l'altro, secondo bambino, di non so come dire, adeguarlo all'organizzazione del lavoro in cui lei è inserita. Questa cosa mi ha colpita molto, io ho lavorato anch'io tutta la vita, ma io sono riuscita a non so come dire, vendermi per il lavoro, a non far sì che il lavoro riempisse la mia vita, ma io credo perché era un'altra situazione, un altro modo.
Vale anche per gli uomini
questo. Vale anche per gli uomini. Ecco, io credo che questa situazione delle donne giovani che oggi lavorano, magari anche con grande adesione, ma che vogliono vivere e avere un figlio, vivere la loro vita.
Ma che lavoro facevi? Perché dagli anni 70,
io ero redattrice,
cioè le infermiere non potevano fare figli in assoluto in tutta la vita se no non avevano quel lavoro. Cioè sempre, cioè,
io li ho fatti negli
anni 70. È così da tanto tempo.
Esatto.
Poi, no, è così.
Per piacere, una alla volta.
Volevo finire.
Lasciamo finire Sonia e poi dopo andiamo.
Poi volevo solo fare una piccola osservazione sul discorso della comunità e del territorio. Io vivo, sono una emigrata come lei, anche io in una piccola città di Toscana, dove il centro-sinistra viene votato ancora al 65%, no? Tutti sono di sinistra, tutti sono di un reazionario e di un conformismo totale, e dove c'è questo continuo riferimento alla comunità e al territorio, inteso come esclusione di tutto quello che viene da fuori, noi me compresa, io sono comunque un'estranea, non sono, tu sei, vieni da Milano, di riferimento continuo al passato, a quello che succede, non c'è mai uno sguardo fuori da questa cosa, e comunque è sempre un discorso di difesa contro, per esempio, gli immigrati, contro i meridionali. Noi abbiamo una moschea che doveva essere costruita 3 anni fa e lì sono finalmente riusciti a bloccare tutto, e quindi io su questo discorso di comunità e territorio ormai mi viene una specie di rigetto quando ne sento parlare, perché non è solo della Lega, secondo me è entrato nel vissuto e nel
Lega
di anche della sinistra, insomma, o di quella sinistra, diciamo, ecco.
Le due adesso devono replicare, certo.
Quarto, ma vorrei dare la parola,
certo, a Alessandra e anche a Paolo. Come volete, ma insomma voi due adesso avete la parola.
Io non ho parto da questa cosa dell'identità del territorio, perché per dare un esempio di quanto il discorso è pervasivo, un po' di tempo fa, 2 o 3 anni fa, avevo avuto la voglia di partecipare a un concorso, che ovviamente non ho vinto, ma così come al SAIDE, al centro minori di Firenze, centro per l'infanzia. Io mi occupo di infanzia, però quei momenti per cui veramente si vuole sfuggire dalla scelta del lavoro autonomo, io sono una partita IVA, perché non si sa per quanto tempo ancora, ma non si vede che non ci sono cambiamenti. Allora, leggendo questo libro, che in realtà è un rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, c'era un capitolo, un paragrafo, ma identità e territorio. Siccome io a lungo ho insegnato, perché io ho sempre questo doppio anima, lavoro e studi di genere, ho fatto corsi sull'identità, identità e genere, e vado a vedere e c'è tutta una cosa sull'identità collegata anche a quello che si mangia. E quindi sembrava di leggere l'esprit de loi, che dico, ma cioè, voglio dire, allora io se sono nata alla Spezia devo per forza mangiare il pesto, perché se mangio la pizza... Poi peraltro andai a vedere chi era il presidente in quel momento, ed era Roberto Maroni. Allora mi sono chiesta se... Il problema è che non posso pensare che dei ricercatori, cioè che sia sempre... cioè che sia un legame dritto tra... come dire, il presidente, ugualmente onorario dell'istituto, come caspita si chiama, dell'infanzia, che poi è un istituto importante perché è il nodo dei istituti europei, sulla rete europea, sull'infanzia, sui minori, e quello che scrivono i ricercatori o le ricercatrici. Però questo mi ha inquietato, cioè come queste cose passano. Io sono una di chi si legge parecchio, cioè sono una curiosa, va a vedere un sacco di cose, le cose anche più improbabili. Perché su questo punto io voglio, è come l'identità, è lo stesso discorso, perciò ho stressato 20 anni, io quello che spiego ai miei studenti è che non è a me interessa se esiste l'identità padana o meno, l'identità celtica o meno, il problema è che esiste negli effetti, nell'impatto che produce, di questo ci dobbiamo comunque occupare. E quindi voglio dire, su queste parole dovremmo non farle passare così velocemente come... Io non ho molto da dire rispetto a quello che ho detto prima, se non che l'altra questione, appunto, volevo sottolineare questa attenzione alla classe, perché anche nella sociologia la classe è stata per un periodo un po' così, no? Non c'erano più le classi definite, è difficile stabilire se la stratificazione sociale si conta, si fa. In realtà, caspita se la classe sociale, cioè, voglio dire, io sono una figlia del welfare, io con la mia stessa famiglia in questa fase storica non avrei fatto l'università, perché io ho fatto l'università arrivando da percorsi primi in cui non pagavo neanche le tasse alla scuola pubblica, quelle poche tasse che si pagavano al tempo perché ero bravina e quindi ogni anno avevo la media dell'8, ora sembra una cosa autobiografica, cioè come dire autopologetica, però quindi non pagavo neanche le 30.000 lire e poi sono andata all'università, insomma facendo abbastanza veloce, ma perché soprattutto non avevamo delle tasse altissime e perché ho avuto quella fortuna di uscire dall'università e avere delle offerte di lavoro sempre precari, ma nella fase in cui esistevano delle borse di studio piuttosto ricche. Ho fatto un dottorato di ricerca in cui guadagnavo 1.600.000 al mese per una ragazza in
canale.
Aspetta, io avevo le ricerche, perché io ho fatto una vita di precariato, come dire, in cui adesso non riesco più a venirne a capo a livello di reddito. Quindi, cioè, io difendo un sistema di protezione sociale che garantisca non la meritocrazia, altra parola ideologica, perché la meritocrazia non nasce nel nulla, però voglio dire che riusciva, cioè la mia generazione, almeno vedo nel mio piccolo ambiente, era tutta molto più simile a me della classe precedente di persone che hanno affrontato, come dire, una potenziale carriera. E adesso si sta invece, come dire, ristrutturando, no, quella classe, per cui continua a fare dopo l'università. Io ho degli studenti bravi a cui non propongo mai niente, perché, cioè, nel senso, non propongo, ma propongo, adesso li suggerisco, perché non vorrei proporre nulla. Ma si sta, vedo che le nuove leve hanno di nuovo un'estrazione sociale che è diversa dall'amministrazione sociale, di quella dei miei colleghi. L'altra cosa che volevo solo dire, ma proprio un'aggiunta, rispetto a quello che diceva Elisa Cirillo, ed è vero, il luogo del margine è un luogo che è utile se viene, come dire, se è consapevole di questo, della precarietà, molte persone non sono consapevoli e sono lì aspettando soltanto di entrare dentro, con le stesse modalità. Allora, secondo me, sono forme, in questo caso io le chiamo forme di resistenza, non di cambiamento dell'esistente. Ognuno di noi può esercitare, se ne è consapevole della sua posizione, delle forme di resistenza. Io per esempio mi sono trovata come forma personale, di intanto come dire, non di, nei ganghi di queste riforme universitarie che in realtà controllano ormai quello che tu insegni, quindi non decidiamo neanche così in questa fase, di insegnare quello che mi pare. Ma soprattutto di creare dei meccanismi di costruzione di reti con i miei studenti. E quindi, come dire, delle forme, per esempio, di collaborazione con i miei studenti, non tanto i bravi, bravi in senso più stretto, ma che hanno voglia di mettere in discussione quello che studiano, gli strumenti che utilizzano. E la cosa, parlavo prima a Elena, se non sbaglio il nome, è che quello che a me sta molto amareggiando è che trovo moltissimi ragazzi maschi disponibili a mettere, per esempio, in discussione il loro modello di maschilità, si appassionano al femminismo, le ragazze fanno, ci sono, ma diciamo, essendo loro la maggioranza, statisticamente sono meno. E questo mi amareggia, nel senso che ovviamente uno pensa di portarsi dietro, ma non è il modello della maestra, per l'amor del cielo, è l'idea di proporre a loro, per esempio, di fare delle cose, di fare dei laboratori in più, per cercare di disturbare all'interno della mia facoltà, parlo di Urbino in particolare, quelli che sono gli insegnamenti troppo mainstream e acritici dei miei colleghi. Questa è la mia forma di resistenza. Cioè io, vabbè, Fernando è il primo anno, gli dico attenzione, andate a studiare il welfare, per esempio, corso che mi hanno tolto, sicuramente intelligentemente, sapevano che io li portavo solo a brutte vie. Attenzione, vi parleranno di un mondo neutro, attenzione, non vi parleranno che ci sono gli stranieri. Allora, come dire, è una sorta di corso di preavviso, e questo per me è la mia pratica, che peraltro mi sta dando un sacco di soddisfazioni, come dire, ma non che accademicamente non serve a nulla, come potete ben capire, però vedere delle persone che poi parlano agli altri di questo è un meccanismo. Però, come questi meccanismi, credo che sia veramente un meccanismo di resistenza e non di sconvolgimento dell'esistente, questo sì. La mia cosa, però trovarsi, usare il margine per questo, perché nessuno poi viene troppo a dirti tu in fondo sei precario, guadagni poco per un corso, ma sì, insegna un po' quello che vuoi. E allora, con questo escamotage insegno davvero quello che voglio. E ripeto, non è una cosa così scontata in questo momento storico dell'università.
Sì. Vabbè, sui semi ci torno dopo. Io detesto usare metafore naturalistiche, stavolta l'ho usata, ben mi sta. Io, insomma, mi fa piacere che anche stasera poi alla fine ci sia stata una discussione anche appassionata, perché vuol dire che al di là, appunto, dei punti di vista differenti, questi sono poi nodi veri, no? Su cui attorno stiamo soffrendo, cercando o anche dibattendo. Mi sembra alla fine che il nodo, uno dei nodi profondi di questa sofferta discussione, azione collettiva, via di fuga individuale, resti anche la capacità di riconoscere alcune forme dell'agire politico. Lo dico perché quando io spiego perché sono vegetariana, sto spiegando un atto politico che io faccio, non una scelta di egoismo individuale, ma proprio per niente, ma questo lo rivendico. Cioè, come dire, poi che esistano vari gradi, ripeto, di consapevolezza, e che appunto la marginalità non sia sempre utilizzata come grimaldello per scardinare le categorie dominanti, ma a volte rimanga subalternità e basta, io l'ho premesso, però ho detto facendo riferimento per esempio al titolo del seminario di Ravenna di cui vi ho raccontato, la precarietà per me è una forma di brutale sfruttamento esercitato da questo sistema capitalistico globalizzato, punto, che poi come in altre situazioni storiche consenta, nel momento in cui viene presa coscienza e si utilizzano degli strumenti, uno sguardo che è fuori dal sistema e quindi può decostruire quel sistema, è ciò che storicamente è accaduto in altre occasioni, può accadere anche in questo momento. Ma questo ovviamente non è che nobilita la precarietà e lo sfruttamento facendone una condizione per questo accettabile. Io speravo di essere stata chiara su questo. ripeto, ci sono anche, si possono disegnare altre forme di agire politico. Sì, ci possono essere dentro a queste forme anche delle forme di vie di fuga individuale che vengono da un privilegio. Intanto ci sono, la storia ahimè è piena di personaggi che avendo avuto un minimo di agio e privilegio l'hanno usato male oppure lo hanno usato bene per metterlo in qualche modo, per cui mi sta anche bene questo. Personalmente, se facciamo riferimento alle biografie, io vengo, sono nipote di braccianti analfabeti, sono la prima laureata in tutta la mia famiglia allargata. Sono figlia di genitori emigrati nel triangolo industriale, perché mio padre a un certo punto, a 18 anni, si rese conto che non poteva più neanche fare il bracciante, perché non c'era più neanche lavoro dove viveva nelle campagne emiliane. Sono nata quindi a Milano, perché la mia famiglia era emigrata in parte a Milano, in parte a Genova, in parte a Torino. Quindi è una storia classicissima. Mio nonno ha fatto il meccanico per tutta la vita in un'azienda dell'indotto Fiat. Sono una precaria che sopravvive a stento con i soldi che guadagna, quindi non ho agito nella mia vita, dal punto di vista biografico, alcuna, anzi, cioè, nel DNA ho i braccianti delle campagne emiliane, i metalmeccanici delle fabbriche torinesi, cioè c'era cioè, proprio tutto il pedigree della... E ce l'ho anche dentro con grande partecipazione, ho fatto tutta la mia famiglia... ha avuto forme più o meno di adesione politica e di militanza al Partito Comunista, io ho fatto anch'io il mio percorso politico, insomma, proprio da questo punto di vista. Cosa succede? A un certo punto io mi sono resa conto che però ci sono delle istanze, qui forse un altro punto dolente, che però mi sembra molto vicino all'esperienza politica del femminismo, consapevole che ci sono tanti femminismi. Io quando parlo di tradizione politica penso proprio che dentro una grande tradizione politica ci stanno anche approcci diversi, così per il movimento operaio, così anche per il femminismo. Ci sono delle istanze che però appunto vanno a mettere in crisi, a scavare proprio il nesso tra biografia e storia, tra azione collettiva e scelte individuali, tra azione collettiva e stili di vita e scelte di vita. Il femminismo ha fatto questo, cioè ha fatto vedere come le esperienze biografiche, i ruoli, le relazioni di potere sottese alle relazioni tra i sessi, tra i generi, non fossero un'esperienza individuale di ciascuno e di ciascuna, e soprattutto delle donne, a cui rispondere appunto con una buona terapia che risolveva il conflitto, poi tu, ma fossero il prodotto interiorizzato dentro alle relazioni, dentro alle nostre stesse strutture mentali, di strutture di potere che informavano tutta la società. È questa l'eredità del femminismo che io rintraccio in parte, non in tutto, perché lì è chiaro, appunto, c'è grande diversità, in alcuni approcci che ci dicono teniamo insieme la critica al capitalismo e ciò che noi facciamo delle nostre vite tutti i giorni. Quando io rifiuto di mangiare carne lo faccio perché lo sfruttamento brutale in cui vengono sottoposti gli animali ridotti a macchine è semplicemente un'altra delle manifestazioni dello sfruttamento brutale cui sono sottoposti gli esseri umani ridotti a macchine, nelle macchine ad ora piuttosto che in tantissimi luoghi del capitalismo globalizzato. Lo faccio perché l'agricoltura industriale che devasta mezzo pianeta vuol dire che io quel grano, quel mais, quello che è, che potrei usare per un'equa redistribuzione l'autosufficienza alimentare per tutte le persone che vivono su questo pianeta, lo uso per nutrire i bovini che poi vanno a finire sulle nostre tavole, perché noi possiamo consumare il triplo, il quadruplo, il quintuplo di quello che ci serve di carne. Allora, questa è una critica politica, non è una scelta individuale romantica, che poi ci possono essere forme anche lì di mistificazione, senz'altro ci sono, vanno messe in discussione, individuate, ma questo vuol dire che io metto in discussione come viene prodotto, commercializzato, redistribuito il cibo, cioè la sopravvivenza materiale su questo pianeta. Quando ci dicono che, per dire, dicono che gli OGM servono per risolvere il problema della fame nel mondo, e chi non li vuole è un antiscientista che non vuole il progresso, e non è per appunto il miglioramento delle condizioni materiali di vita, ci stanno raccontando una bugia enorme, perché i fatti dicono che non è così e che gli OGM servono soltanto a far guadagnare alle multinazionali un sacco di soldi. Perché il cibo che viene prodotto oggi su questo pianeta è più che sufficiente, certo, ha una condizione però, che anche noi ripensiamo ai nostri stili di vita. Perché se non ne veniamo fuori, cioè non possiamo pensare che tutto il mondo arrivi agli stili di vita a cui siamo tutti noi abituati adesso. Allora, questo può succedere, può avvenire in un conflitto sociale più o meno violento, più o meno nel quale una minoranza, sempre più minoranza, è sempre più dedita a una cooptazione violenta di alcuni a discapito della maggioranza, vive in condizioni di agio e ricchezza e gli altri no, oppure può avvenire rimettendo in discussione questi rapporti di potere. Ora, io non dico che in tutto il mondo che io sono andata a indagare questo livello di consapevolezza è accettato e tradotto in un agire politico collettivo, non è così, è vero che non è così. Però forse ci sono dentro a queste forme di critica degli elementi che possono essere usati per ricostruire le condizioni di un agire collettivo che magari arriva a mettere in discussione questi rapporti, o almeno questo è quello che io mi auguro, questo è quello per cui io personalmente lavoro. È chiaro che in questo mi metto molto in gioco e non pretendo di essere la ricercatrice neutrale che guarda con occhio distaccato il suo oggetto, no? Oggettivandolo di su. Basta.
Grazie. Allora, sono le 6 e se possiamo anche fermarci, no?
Interessantissimo, ti ringraziamo.